modem.
La terra trema in Nepal, non c'è bisogno di aspettare le stime ufficiali per capire quanto sia grave la situazione.
Una scossa di 7.9 talmente forte da essere sentita ben oltre l'epicentro tra Kathmandu e Pokhara.
Secondo le Nazioni Unite il terremoto ha colpito 6.600.000 persone.
Tante case sono cadute, anche i monumenti sono caduti.
Il bilancio peggiora di ora in ora.
Troppe persone rimaste intrappolate nelle case fatiscenti e non certo a prova di terremoto.
È la situazione terribile.
Gli ospedali al collasso, con persone ammassate nei reparti e nei corridoi.
Sull'Everest si stacca una valanga che investe il campo base.
Nel periodo dell'anno in cui le spedizioni di alpinisti provano l'impresa.
Siamo riusciti ad evacuare un po' di alpinisti che si trovavano a campo 1 a 6.000 metri, a campo 2 a 6.500 metri.
I soccorsi procedono a rilento, quasi improvvisati.
Un po' sì, siamo spaventati, abbiamo bisogno di aiuto, però non arriva.
L'aiuto che non arriva ad alta quota, così come in molti casi anche nella capitale Kathmandu e nelle campagne più discoste. Ben ritrovati da Nicola Luend e da Naima Chicherio, che ha realizzato la scheda sonora introduttiva. Il numero delle vittime del terremoto sta salendo di ora in ora. Più si scava fra le macerie, più si scoprono le devastazioni in aree isolate del paese. Siamo a ben oltre le 3.200 vittime. Inutile dirlo, la situazione rimane difficile, molto difficile. Parleremo della situazione con vari ospiti in diretta, ma dapprima vi propongo una testimonianza dal posto e della nostra collaboratrice Maria Grazia Coggiola dalla capitale Kathmandu. L'abbiamo sentita un'ora fa.
La situazione stamattina per quanto riguarda la tensione si è un pochettino allentata, perché nella notte le scosse di assestamento si sono molto ridotte, quindi probabilmente c'è meno paura. Quindi ho visto stamattina in strada delle persone che comunque in qualche modo uscivano, andavano a cercare cibo, alcuni andavano in ufficio, per esempio il personale dell'albergo che ieri non era venuto a lavorare è arrivato, insomma, quindi c'è una piccola ripresa di vita della città. Il grosso problema rimane degli sfollati, cioè di quelli che non possono tornare in casa perché la casa è distrutta o pericolante, oppure semplicemente perché hanno ancora troppa paura e sono accampati in tutti gli spazi utili, per esempio i giardini, le aiuole, i marciapiedi, anche qui nella strada davanti al mio hotel, che tra l'altro è un'area commerciale, è un'area dove c'è anche il palazzo del governo. Sono accampati e si sono attrezzati da soli, perché per adesso non hanno ancora ricevuto dei soccorsi.
Gli aiuti esteri sono arrivati, si vede un po' di aiuto nelle strade?
Per quanto riguarda appunto i soccorsi che ieri avevano promesso agli sfollati, cioè acqua, generi di prima necessità, coperte, tende, non c'è nulla di tutto questo, non ho visto nessuna distribuzione stamattina, neanche ieri quando sono andate in giro, quindi praticamente queste persone, insomma, che praticamente quasi tutta la popolazione del centro di Kathmandu è abbandonata a se stessa. Penso che in questo momento l'emergenza sia ancora proprio nella vallata circostante, dove ci sono ancora delle aree isolate che non sono ancora state raggiunte, ed è lì che si concentra il lavoro di soccorso. Tra l'altro il Nepal, bisogna anche dirlo, non è preparato assolutamente per calamità di questo genere, quindi non hanno assolutamente nessun tipo di preparazione. Anche la stessa polizia, i militari non hanno attrezzatura e non hanno, cioè, manca anche un coordinamento, secondo me. Comunque dai paesi vicini la macchina di soccorso, insomma, però sta funzionando internazionale, quindi dai paesi vicini stanno arrivando gli aiuti. Dall'India soprattutto sono arrivati diversi aerei con delle squadre cinofile, per esempio, molto utili in questo caso, soprattutto adesso che magari è ancora possibile trovare qualcuno vivo, e con degli ospedali da campo, perché c'è un'emergenza ovviamente negli ospedali.
Maria Grazia Coggiola al microfono di Naima Chicherio. Questa dunque la situazione dalla capitale Kathmandu. Spostiamoci con gli aggiornamenti ad alta quota. È noto la catena montuosa dell'Himalaya è teatro di una tragedia. Nella tragedia il terremoto ha provocato numerose valanghe, numerose frane, uccidendo e bloccando decine di scalatori. Saluto Agostino da Polenza. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei è presidente dell'associazione Everest K2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche che promuove la ricerca scientifica e tecnologica nelle aree di alta quota, famoso il laboratorio Piramide a oltre 5.000 metri di quota sul versante nepalese del Monte Everest. Signor Dapolenta, dunque lei è in contatto dall'Italia con il laboratorio. Quali sono le ultime novità che ha ricevuto questa mattina?
Ma questa mattina le novità sono che gli elicotteri da Lucla, quindi dai 2.800 metri di quota di Lucla, dove c'è il piccolo aeroporto che venne costruito da Hillary, stanno facendo la spola per recuperare i feriti e le persone che sono bloccate oltre Campo 1 sull'Everest. La situazione rimane grave, sono arrivati alla piramide alcuni degli alpinisti che si erano fermati ieri a Gorash, provenienti dal campo base è 5.400 metri. Gorash è una tappa intermedia tra il campo base e dove c'è la piramide, che è vicino al villaggetto di Lobuce. Noi siamo a 5.000 metri. È arrivata un po' di persone, è arrivato tra l'altro un amico, Mario Vielmo, una guida alpina, un giornalista di Vicenza, un altro, insomma un gruppetto di persone hanno raccontato ancora una volta, come hanno già fatto in questi giorni altri, il dramma di questa enorme valanga, di questa enorme massa di neve e di roccia che si è staccato nell'area del Pumori, ha attraversato tutta la vallata per circa 1,5 km e si è riversata sul campo base con una potenza eccezionale.
Ed ora il rischio è che anche le varie scosse di assestamento provochino altre valanghe o perlomeno altre cadute di detriti. Ci sono delle immagini anche abbastanza impressionanti su questo.
Esatto, peraltro ieri mattina c'è stata ancora questa scossa di 6.7 e poi una serie di altre scosse. Sembra che noi abbiamo un sismografo tra l'altro molto sofisticato alla piramide che ha registrato tutto il fenomeno sismico. I nostri esperti stanno dicendo che mentre l'altro ieri diceva che c'era ancora un grande accumulo di energia, e questa energia pian piano si sta disperdendo. Speriamo per il Nepal, che è veramente in ginocchio. Anche lungo la vallata, tra l'altro, dal campo base in giù ci sono una serie di, nei villaggi, i lodge, ce n'è alcuni che sono crollati, a Lubuce stesso ne sono crollati alcuni anance. I miei collaboratori nepalesi che lavorano alla piramide peraltro hanno avuto anche loro danni alle case, per cui anche lungo la vallata c'è una situazione di forte criticità. I temi sono quelli che stiamo ripetendo tutti: l'acqua e gli approvvigionamenti, che inizieranno ad avere dei problemi.
Ci giungono notizie effettivamente di numerose frane proprio nelle zone più discoste, che non escluso abbiano cancellato degli interi villaggi. Agostino Dapolenza, un'ultima domanda: si usano, lei l'ha detto, gli elicotteri anche, l'operazione comunque evidentemente va rilento, va soprattutto a supporto dei feriti, le scorte di acqua e di cibo ad alta quota sono sufficienti?
Ma io, come posso dire, alla piramide abbiamo un lago sopra, per cui con acqua ottima, per cui siamo in montagna, credo che l'acqua non sia un grande problema. Certamente sono le scorte alimentari che incominceranno a scarseggiare. Probabilmente la situazione più critica però da questo punto di vista, anzi sicuramente, è in città, perché lì l'afflusso di persone degli scorsi anni che si sono riversate nella vallata di Kathmandu ha creato problemi in una situazione normale. Immaginiamoci in una situazione tragica come quella di questi giorni.
Agostino Dapolenza, io la ringrazio per questo aggiornamento. Buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro a voi.
Dunque, abbiamo sentito due testimonianze da due fronti colpiti direttamente proprio dalla furia della natura, dal terremoto. A questo punto do il benvenuto, per capire questa furia della natura, do il benvenuto a Nicolas Deichmann, collaboratore presso il servizio sismico svizzero al Politecnico di Zurigo. Ben arrivato.
Buongiorno, sì.
Dunque, signor Deichmann, lo sappiamo, la stretta attualità ce lo ha ribadito in maniera piuttosto chiara e drammatica. Il Nepal e la regione himalayana si trovano in una zona altamente sismica. Ci può descrivere tecnicamente le ragioni di una simile alta attività sismica?
Beh, la causa fondamentale di questo terremoto di sabato è il movimento della placca di cui fa parte tutta l'India verso nord, dove è in collisione con la placca euroasiatica. Il contatto di queste due placche è una lunga faglia che si estende lungo ed oltre tutto il Nepal. E lungo questa faglia la placca euroasiatica si sovrappone su quella indiana, dando così l'origine della catena montuosa dell'Himalaya. In media la convergenza di queste due placche è di circa 2 centimetri all'anno nella zona del Nepal. Ma purtroppo questo movimento non è continuo. Infatti la faglia si blocca per centinaia di anni per poi sbloccarsi inaspettatamente con un terremoto come l'abbiamo vissuto adesso 2 giorni fa.
È il fatto che appunto ci sia questa faglia, questa rottura di faglia che si è ampliata su più decine di chilometri a condizionare anche la forza del terremoto?
Sì, pare dalle prime analisi del terremoto stesso e soprattutto anche delle repliche che sì, l'epicentro era tra Kathmandu e Pokhara, che è circa un'ottantina di chilometri a est di Kathmandu, ma questo è solo l'inizio della rottura di questa faglia e infatti sembra che questa faglia si sia estesa verso est e ha una dimensione di più di 100 chilometri, si parla di 140 per 80 chilometri, che si è rotta in pochi secondi e che si estende proprio sotto la vallata di Kathmandu. Se poi si aggiunge che questa vallata di Kathmandu è un vecchio bacino, un vecchio lago che è pieno di sedimenti non molto ben consolidati e che perciò amplificano le scosse prodotte da un tale sisma, si capisce che i danni sono proprio gravissimi e le vittime corrispondentemente alte.
La regione è decisamente a rischio. Adesso c'è una grande attività di assestamento di scosse. Leggevo che dopo sabato, dopo la prima scossa, sono state 45 le repliche superiori ai 4,5 gradi della scala Richter e 15 quelle superiori al 6,5, cifre che sono notevoli. Era prevedibile, pensando proprio alla regione e alla sua instabilità?
Beh, prevedibile è una parola difficile, perché dipende quello che si intende. Prevedibile nel senso che doveva capitare un giorno all'altro, sì, infatti si osserva che c'erano un terremoto del 1934 ad est di Kathmandu, un altro ancora più prima nel 1803 a ovest di Kathmandu, e che tra i due c'è una lacuna di movimento negli ultimi secoli che un giorno o l'altro doveva muoversi, che doveva spaccarsi lì, ma per predire il giorno esatto e la forza è una cosa impossibile.
Questa rimane assolutamente un'operazione impossibile anche per i tecnici come lei. Insomma, signor Deichmann, io la ringrazio per queste precisazioni e le auguro buona giornata.
Grazie, altrettanto.
Ora evidentemente sono in corso le operazioni di soccorso, la macchina degli aiuti nazionali e internazionali si è messa in moto. Saluto a questo punto Enrico Crespi, profondo conoscitore del Nepal, dove ha lavorato per decenni nella cooperazione internazionale, ha scritto diversi libri sul Nepal e ha pure un blog sul paese. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
Buongiorno a Daniel Pité, ingegnere attivo in Ticino, ha lavorato per qualche anno anche lui in Nepal presso la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione Svizzeri, membro di comitato dell'associazione non governativa CAM for Sud, ONG attiva fra Svizzera e Nepal. Ben arrivato anche a lei. Signor Pité, mi sente?
Le sento bene,
ecco,
sì.
Buongiorno, sì.
E saluto
infine anche Gianni Ruffini, esperto di interventi umanitari in caso di catastrofe e tra l'altro direttore di Amnesty International Italia. Ben arrivato anche a lei.
Grazie, buongiorno.
Dunque, Enrico Crespi, appunto lo si diceva lei, il paese lo conosce bene. Che idea si è fatto della portata della devastazione? Lei qualche anno fa scriveva che un forte terremoto avrebbe potuto avere effetti devastanti proprio su un territorio così particolare, come è stato già descritto nei interventi precedenti.
Sì, diciamo che Kathmandu ha avuto una crescita chiaramente confusa dal punto di vista urbanistico dagli anni 70. Io la prima volta che sono arrivato in Nepal all'inizio degli anni 80 e la città era completamente diversa. Negli anni 90, quando c'è stata l'apertura del Nepal con la caduta del regime del Panchayat, c'è stato un grandissimo sviluppo economico e quindi anche urbanistico. Poi vi è stato il conflitto, la guerra civile dal 96 al 2006, e questo ha portato un ulteriore flusso di persone verso la città. Quindi la città è cresciuta in maniera caotica. Diciamo, l'aspetto positivo è che mentre tutti gli studi e tutte le previsioni facevano pensare a una catastrofe, con una scossa tellurica di questo tipo, una catastrofe maggiore, fortunatamente nei limiti i danni sono stati contenuti. Sono crollate le case più vecchie, le case più nuove, forse perché si autosostengono, essendo affastellate una accanto all'altra, hanno resistito. È chiaro che probabilmente non saranno più agibili, però se non altro non sono crollate, non hanno provocato ulteriori vittime. Era anche sabato, quindi gli uffici e le scuole erano chiuse, e questo è stato un ulteriore elemento, diciamo, positivo. Sì. Quello che si nota adesso è che fortunatamente, in assenza assoluta di organizzazione, malgrado anni di parole e di soldi spesi per questo, la popolazione si è nei limiti auto-organizzata. È chiaro che adesso ci sono problemi sanitari, problemi di acqua, problemi di elettricità, problemi di tende, e poi bisogna valutare la situazione dei villaggi, dove i primi dati che sono arrivati sono abbastanza desolanti.
Enrico Crespi, secondo la sua esperienza, i nepalesi è un popolo quindi che era pronto in qualche maniera, calcolando che convive quotidianamente con questo rischio, a fronteggiare un'evenienza simile?
Sono situazioni imprevedibili. È chiaro che anche negli ultimi anni ci sono stati delle scosse di terremoto lievi. La zona è una zona sismica. Diciamo, se ne è parlato, però come tutte le cose negative sono tenute un po' da parte. Diciamo, è un popolo che è abituato, diciamo, è un popolo abbastanza solidale, quindi le cose positive che si sono viste, che hanno raccontato di Kathmandu, è che comunque le varie organizzazioni locali si sono nei limiti auto-organizzate, c'è una grande solidarietà della gente, quindi questa è una cosa, diciamo, che fino adesso ha sostituito la completa assenza diciamo della parte istituzionale. Daniel... Fortunatamente ci sono gli aiuti indiani, stanno arrivando gli aiuti cinesi
e adesso si stanno mobilitando in tanti.
È stato veramente un grosso sforzo da parte
immediato di... anche.
Immediato, sì.
Daniel Pitte, lei appunto fa l'ingegnere di lavoro, conosce bene anche lei il paese. Sappiamo che il Nepal non è certamente un paese ricco, è facile immaginare che le strutture, gli edifici siano stati costruiti certamente non secondo criteri sismologici.
Effettivamente è il caso per gran parte di loro, anche se dopo un evento sismico dell'88 sono in realtà state sviluppate delle normative antisismiche per la costruzione, che sono anche entrate formalmente in vigore nel 94, però tuttora la loro applicazione e la verifica della loro applicazione è quasi inesistente. Quindi c'è una grande differenza tra avere in mano una normativa approvata, ufficialmente applicata, e effettivamente averla rispettata, applicata sul territorio. Questo per motivi di mezzi sicuramente, ma anche per motivi di approccio ai metodi costruttivi. Oggi circa l'80% degli edifici costruiti in Nepal lo sono senza l'apporto formale di un ingegnere. Sono costruzioni fatte da artigiani, da proprietari stessi, senza nessuna verifica strutturale.
Il che è piuttosto indicativo. Lei appunto fa parte di questa ONG, le Camp for Sud, le strutture della ONG, quindi parliamo di un orfanotrofio, di una scuola, hanno resistito, giusto?
Sì, hanno resistito anche molto bene. Naturalmente è una struttura recente, è stata inaugurata nel 2009. L'abbiamo concepita rispettando scrupolosamente normative antisismiche, nel caso presente indiane, che sono più sofisticate ancora di quelle nepalesi, e abbiamo pure assicurato che non solo a livello del concetto dei piani questo sia il caso, ma anche proprio a livello della direzione lavori, della verifica sul cantiere, di tutte le tappe costruttive a livello strutturale, per assicurarsi del rispetto di queste normative. E lì sicuramente è un livello al quale spesso succedono problemi, perché manca proprio l'attenzione ai controlli, alla verifica. Non per cattiva volontà, spesso per mancanza di mezzi.
Per mancanza di mezzi, e poi c'è effettivamente una mancanza anche delle autorità che impongano come dire, queste regole e la loro attuazione. Gianni Ruffini, come detto, ora si è messa in moto la macchina dei soccorsi e degli aiuti umanitari. Quali sono le priorità in questo caso? Posso immaginare la distribuzione di beni di prima necessità, quindi acqua, cibo, alimenti?
Beh, sì, naturalmente, prima ancora però naturalmente c'è il search and rescue, cioè la ricerca e il salvataggio delle vittime. In caso di terremoto noi abbiamo sicuramente molte migliaia di persone che sono rimaste intrappolate dai crolli e dalle macerie e bisogna tirarle fuori, il che significa appunto distribuire sul territorio una serie di squadre che sono dotate di mezzi, a volte anche di cani appositamente addestrati, per rintracciare queste persone e tirarle fuori il più velocemente possibile. E naturalmente c'è bisogno di un sistema sanitario che sia in grado di prendersi cura di queste persone. Per i sopravvissuti, per quelli che non sono finiti, diciamo, nel meccanismo sanitario, certamente acqua e cibo sono il bisogno più immediato, ma dobbiamo ricordarci anche che il Nepal, per esempio, è un paese dove il colera è endemico, e quindi creare strutture sanitarie, aree di defecazione per evitare lo spargersi di malattie infettive diventa altrettanto importante. Purtroppo queste prime ore sono inevitabilmente molto caotiche, non perché manchino le risorse sul terreno, ci sono, anzi a Kathmandu pochi mesi fa è stata creata nell'aeroporto proprio un'area attrezzata per accogliere gli aiuti umanitari, il che facilita molto le cose, però l'aeroporto è piccolo, il trasporto via terra è probabilmente reso impossibile dalle frane e dai crolli. Arrivare nelle zone colpite significa muoversi in elicottero, è l'unico mezzo di trasporto praticamente utilizzabile. Tutto questo crea ovviamente delle difficoltà straordinarie.
Daniel Pitte, anche lei nella sua carriera si è occupato di questioni legate alla ricostruzione dopo una catastrofe. Adesso chiaramente c'è il primo intervento, poi da qui a non molto inizierà appunto questo periodo fondamentale della ricostruzione. Conoscendo bene anche la regione, quali sono i maggiori problemi che lei intravede?
Allora, per quanto riguarda l'agglomerato di Kathmandu, sicuramente la questione della densità delle costruzioni e della popolazione in situ è una difficoltà maggiore anche per la ricostruzione. Gli accessi, anche ci sono tanti quartieri di Kathmandu che hanno accessi molto stretti, che naturalmente complicheranno non solo la ricostruzione stessa, ma già in una fase antecedente l'evacuazione delle materie da evacuare. E poi ci sarà da fare una valutazione molto attenta alla situazione strutturale, considerando gli edifici che sono demoliti o che devono essere demoliti perché irrecuperabili, e poi quelli che potrebbero essere recuperati, cioè bisogna stare molto attento in queste situazioni a non voler tirar giù tutto quello che sembra danneggiato, perché ci sono delle possibilità di recupero tramite il consolidamento delle strutture che potrebbero aumentare la velocità di realizzazione globale della ricostruzione. E quindi lì però questi tipi di approcci, di interventi, necessitano competenze molto, molto sviluppate e tempo, cioè la valutazione dello stato di degrado, di demolizione del parco immobiliare sarà un elemento determinante per mettere in piedi una strategia che sia efficace e veloce. E questo è adesso una delle sfide maggiori di chi si occuperà, al di là della fase umanitaria di emergenza, di chi si occuperà della parte di ricostruzione.
Sì. Questo riguarderà soprattutto un periodo un pochino più a lungo termine.
Esatto.
Gianni Ruffini, c'è quello più immediato, che è appunto quello dell'aiuto umanitario. Il rischio, posso immaginare, me lo confermi o me lo smentisca, è quello che con la presenza di vari stati, di ONG presenti sul territorio, non ci sia una coordinazione tale che possa portare a un efficace lavoro.
No, il coordinamento è già stato allestito a Kathmandu e in altre zone del paese, devo dire, i meccanismi di coordinamento ci sono, naturalmente mancano quelle regole generali che rendono l'aiuto umanitario in situazioni di estrema emergenza più ordinato e disciplinato, manca un sistema di certificazione, manca una legge internazionale sulla risposta ai disastri, ci rifacciamo ad accordi bilaterali, alle decisioni prese sul momento dal governo locale, all'arrivo di gruppi che spesso magari non arrivano nel momento opportuno con le risorse opportune, ma che non c'è nessuna regola a filtrare in qualche modo. Questo è un antico problema. Le organizzazioni professionali, le ONG, la famiglia della Croce Rossa naturalmente e molte altre, le protezioni civili, sanno perfettamente come coordinarsi e di solito lavorano in modo molto efficace assieme.
Enrico Crespi, lei ne faceva già accenno nell'intervento con cui ha aperto l'instabilità politica, quindi la paralisi politica del paese in questo senso non sta facilitando e non faciliterà i lavori di ricostruzione. Il Nepal, l'ha detto lei, è appena uscito da un conflitto decennale fra governo e maoisti, e c'è chi rimprovera appunto il governo di non aver pensato a un'eventualità che era sicura prima o poi, questo grande botto.
Se diciamo dal 2006 c'è un'assemblea costituente che non riesce a definire una costituzione, quindi c'è grande frammentazione politica, grande scontro fra opposizione e partiti di governo. Diciamo che il governo nepalese non sia particolarmente efficace è una cosa abbastanza nota. Bisogna calcolare che in Nepal arriva a 1 miliardo circa di euro ogni anno della cooperazione internazionale. Quindi magari qualche mea culpa dovrebbe farsela anche la cooperazione internazionale, che a quanto pare, diciamo come spesso accade, non è stata particolarmente efficiente, se non altro nell'organizzazione del disaster management di cui se ne parla da decenni. Ora, la mia preoccupazione qual è? Che superata l'emergenza, superati gli interventi di emergenza, che normalmente sono la parte più efficace della cooperazione internazionale, si rischia di fare un disastro umanitario come è successo ad Haiti, quindi che i finanziamenti, che l'utilizzazione dei fondi eccetera siano fatti in una maniera un po' più sensata che in altre realtà, questa è la preoccupazione. Poi c'è il patrimonio artistico comunque di cui c'è stata una distruzione massiccia, e quello è un altro tipo di operazione di ricostruzione che sarà molto difficile, molto lenta e molto costoso.
Daniel Pitte, lei ad Haiti c'è pure stato, sempre per la DSC, condivide un po' questo timore un pochino più a lungo termine?
Assolutamente, non era per la DSC, era per la Banca Mondiale, ma poco importa. Effettivamente non bisogna pure dimenticare la complessità di tale situazione, siamo in situazioni assolutamente non naturali, non c'è nessun processo che può prevedere in modo contestualizzato la risposta a dare a una tale situazione, perché ogni caso ha le sue specificità locali, fisiche ma anche politiche, socio-economiche, quindi è estremamente difficile avere un piano di azione pronto quando avviene tale evento, perché naturalmente non si sa prima come avviene, quindi effettivamente la difficoltà proviene spesso da questioni di coordinamento, però lì sono stati fatti sforzi enormi questi ultimi anni in questo senso, anche per la ricostruzione. ci lavorano tanto le agenzie governative che trasmettono questo coordinamento anche a aziende, agenzie più piccole, ONG locali, per fare in modo che non ci siano doppioni negli sforzi di ricostruzione, per esempio. Nel caso presente del Nepal, non sapendo ancora esattamente quali sono veramente l'entità dei danni e dove sono collocati, è ancora difficile intravedere un tipo di risposta precisa. Naturalmente le squadre, tra l'altro svizzere arrivati ieri, che fanno ora un lavoro di riconoscimento dei danni, questo lavoro nei prossimi giorni darà la materia prima per cominciare a ragionare sull'approccio più appropriato alla ricostruzione.
Sì, ricostruzione che si preannuncia davvero difficile, anche proprio perché appunto ci sono dei villaggi di cui ancora non conosciamo bene la realtà dopo il terremoto. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, ricordo che è attiva la catena della solidarietà per chi volesse versare dei fondi a favore delle vittime del terremoto, lo può fare utilizzando il conto corrente postale 10/15000/6 con la menzione Nepal. Torniamo domani noi di Modem 8:30 su Rete 1 in replica 19:30 su Rete 2 dalla redazione da Nicola Lund al microfono. Buona giornata a tutti.